Ad alta voce, Paola Pitagora legge Revolutionary Road di Richard Yates. Terza puntata.
Al telefono la signora Givens era stata molto gentile ma guardinga. Era tanta la gente di città che veniva da lei a farle perdere tempo con pretese di affaroni impossibili. Ma fin dal momento in cui erano scesi dal treno, come lei stessa avrebbe più tardi detto a suo marito, aveva riconosciuto in loro quel tipo di coppia per cui vale la pena di prendersi qualche disturbo, anche se appartenevano alla categoria di prezzi più bassa. «Sono così carini», aveva detto al marito. «La ragazza è assolutamente affascinante e penso che quel ragazzo debba fare qualcosa di assai brillante in città. È molto gentile, piuttosto riservato. È davvero un tale sollievo avere a che fare con gente del genere». La signora Givens aveva capito subito che volevano qualcosa un po' fuori dal comune, un piccolo granaio o una rimessa riadattata, magari una vecchia dépendance, qualcosa che avesse un po' di fascino. E a lei era dispiaciuto tantissimo dover dire che cose del genere non erano proprio più disponibili. Ma per piacere, che non si perdessero d'animo, sapeva lei di un posticino. «Ora, come vedete, da questa parte la strada per arrivarci non è delle più attraenti», aveva spiegato, con lo sguardo che saettava come quello d'un uccello, mentre si lasciava alle spalle la statale 12. «Come vedete, si tratta proprio di queste casette in calcestruzzo coi furgoni parcheggiati fuori, idraulici, falegnami e gentucola indigena del genere. E poi, alla fine», e puntò la rigida pistola del suo indice contro qualcosa al di là del parabrezza in un gesto di sincero ammonimento, facendo tintinnare e suonare contro il volante un bel po' di braccialetti, «alla fine questa strada conduce a un nuovo complesso veramente orrendo, chiamato Revolutionary Hill Estates. Enormi villette a due piani dipinte dei più nauseanti colori pastello e oltretutto terribilmente care. Non riesco a capire perché. No. Il posto che voglio mostrarvi non ha assolutamente nulla a che fare con questo. Uno dei nostri cari piccoli imprenditori locali lo ha costruito subito dopo la guerra, non so se mi spiego, prima che prendessero il via le costruzioni davvero atroci. È un amore di casa, in una posizione deliziosa, linee semplici e pure, bei prati, l'ideale per i bambini. È subito dopo la prossima curva. Ecco, ci siamo. Quella casetta bianca, la vedete? Carina, vero? Vedete com'è deliziosa in cima a quella salitella? Oh, sì, disse April, quando la casa fece capolino fra i tronchi irti di un querceto e lentamente le venne incontro, piccola e legnosa, ben dritta sulle fondamenta di nudo cemento, con la finestra centrale troppo grande, simile a un enorme specchio nero. Sì, mi sembra abbastanza carina, non trovi, tesoro? Naturalmente la finestra panoramica, ma penso che sia inevitabile. Lo penso anch'io, commentò Frank, ma non credo che una finestra panoramica debba necessariamente distruggere la nostra personalità. Oh, magnifico, trillò la signora Givens e la sua risata li racchiuse in una calda cappa di adulazione mentre percorrevano il vialetto d'ingresso e scendevano dalla macchina per dare un'occhiata. La signora Givens, rassicurante e protettiva, rimase a pochi passi di distanza, mentre loro due andavano su e giù per i pavimenti nudi della casa, immersi in congetture sottovoce. Il luogo qualche possibilità la offriva. Qui poteva starci il divano e qui il tavolo grande. La loro solida libreria a parete avrebbe fatto da contrappeso alla finestra panoramica e un'abile disposizione di pochi mobili avrebbe controbilanciato l'aspetto di questo soggiorno troppo simmetrico. D'altro canto, la stessa simmetria della costruzione presentava innegabili vantaggi. Il fatto che tutte le pareti formassero angoli retti, che le assi del pavimento non fossero tagliate di sbieco, che gli usci fossero disposti in perfetto equilibrio e si chiudessero senza grattare per terra con un efficiente clic. Tastando soddisfatti le maniglie lisce e leggere di quelle porte, riuscivano a immaginarsi già a casa loro. Ispezionando il bagno impeccabile, potevano figurarsi il piacere di immergersi nell'ampia vasca. Potevano già vedere i bambini che sgambettavano a piedi nudi lungo quel corridoio privo di muffa. Sì, il luogo offriva delle possibilità. Il disordine crescente delle loro esistenze poteva ancora essere sistemato e adattato a queste stanze, tra questi alberi. E che importava se ci voleva del tempo? Chi poteva aver paura in una casa come questa, così ampia e luminosa, pulita e tranquilla? Ora, mentre la casa emergeva dal buio col cordiale bagliore delle luci della cucina e della rimessa, Frank ed April drizzarono le spalle e strinsero le mandibole in un atteggiamento di bruta sopportazione. April entrò per prima, barcollando alla cieca da una parte all'altra della cucina, fermandosi per riprendersi accanto al grande frigorifero, e Frank la seguì, sbattendo le palpebre. Poi lei toccò un interruttore e un fiotto di luce invase il soggiorno. Al primo irrompere del chiarore, la stanza sembrò ondeggiare, il suo contenuto fluttuare, e anche quando tutto tornò al suo posto, il soggiorno continuò ad avere un aspetto provvisorio. Era solo un angolo della stanza che mostrava segni di piacevole calore umano. Tappeto liso, cuscini ammaccati, posa cenere traboccanti di mozziconi, e questo era il recesso che con riluttanza avevano creato meno di 6 mesi prima. La provincia del televisore.
Perché no? Dobbiamo farlo per i bambini, ti pare? E poi è stupido continuare a snobbare la televisione.
La signora Lundquist, la babysitter, s'era addormentata sul divano e giaceva nascosta dietro allo schienale, ma ora comparve all'improvviso, levandosi a sedere, strizzando gli occhi e abbozzando un sorriso con un lieve cigolio della dentiera e le mani che annaspavano in cerca delle forcine tra i bianchi capelli sfatti.
«Mamma!»
Dalla stanza dei bambini in fondo al corridoio venne la voce di Jennifer, la piccola di 6 anni, completamente sveglia.
«Mamma! È stata bella la recita!»
Frank, portando a casa la signora Lundquist, sbagliò 2 volte la strada e la signora Lundquist, scagliata contro portiere e cruscotto, tentò di nascondere la propria paura, sorridendo fissamente al buio. Pensò che fosse ubriaco. E per tutto il tragitto di ritorno da solo, guidò con una mano premuta contro la bocca. Stava facendo del suo meglio per ricostruire mentalmente la lite, ma non c'era niente da fare. E non riusciva nemmeno a dire se era irritato o contrito, se era il perdono che voleva o il potere di perdonare. Aveva la gola ancora secca dal gran gridare, la mano che ancora gli pulsava dal dolore per i colpi sferrati sul tetto della macchina. Questo se lo rammentava abbastanza bene, ma la sola altra cosa che ricordava era il portamento rigido di April quando il sipario si era alzato per gli applausi finali, con quel sorriso forzato, vulnerabile, e questo lo faceva sentire debole, pieno di rimorsi.
Proprio quella sera dovevano litigare.
Dovette tenere il volante ben stretto, le luci lungo la strada erano accecanti, gli ballavano negli occhi. La casa era buia e avvicinandosi gli bastò vederla. Una lunga forma lattiginosa nell'oscurità più cupa di alberi e cielo, perché il pensiero gli corresse alla morte. Scivolò rapido per la cucina e il soggiorno, in punta di piedi, con precauzione percorse il corridoio, passò davanti all'uscio della stanza dei bambini, entrò nella camera da letto, chiudendosi piano la porta alle spalle.
«April, ascolta»,
sussurrò. Sfilandosi la giacca, si accostò all'ombra che era il letto e si sedette ingobbito sull'orlo, nella classica posa della contrizione.
«Ti prego, ascoltami. Non ti tocco. Voglio semplicemente dirti che mi dispiace. Ecco tutto.»
Sembrava che la faccenda si mettesse male. Prometteva di essere una di quelle liti destinate a durare per giorni, ma almeno erano qui, soli e muti nella loro stanza, non più intenti a urlare sulla statale. Perlomeno la faccenda era entrata nella seconda fase. La lunga e silenziosa convalescenza che sempre finora, seppur in maniera poco plausibile, aveva portato alla riconciliazione. Ora April non sarebbe più corsa via da lui, non c'era alcuna probabilità che lui si lasciasse trasportare nuovamente dall'ira. Erano tutti e due troppo stanchi. Nei primi tempi del loro matrimonio, questi periodi sordi gli erano sembrati perfino peggiori dell'umiliante vociare che li scatenava. E ogni volta Frank si era detto che no, quella volta non poteva esserci una maniera dignitosa di uscirne. Ma una maniera di uscirne c'era sempre stata, dignitosa o meno, scoperta grazie al semplice processo di chiedere prima scusa e poi attendere sforzandosi di non pensarci troppo. Ormai questo atteggiamento lo sentiva familiare, come una vecchia giacca comoda e sdrucita. Era in grado di sfoggiarlo con una certa disinvoltura voluttuosa, perché gli permetteva una completa sospensione di volontà e orgoglio.
«Non so che cosa sia successo lì fuori», disse, «ma qualunque cosa sia stata, devi credermi, io... April...» In quel momento la sua mano, che andava a tentoni, scoprì che il letto era vuoto. La lunga forma alla quale si era rivolto era un ammasso di coperte tirate via e un cuscino. April aveva disfatto il letto. April! Spaventato, corse nel bagno. Era deserto e imboccò il corridoio. «Vattene, ti prego!» disse la voce di lei. Si era avvolta in una coperta sul divano del soggiorno, al posto prima occupato dalla signora Lundquist. «Ascolta un istante, non ti tocco, voglio solo dirti che mi dispiace». «Meraviglioso! E adesso, per favore, vuoi lasciarmi in pace?» Stridente gemito metallico squarciò il silenzio del suo sonno. Tentò di sottrarvisi, sprofondando ancor più in una fresca oscurità in cui fluttuavano ancora le nebbie di un sogno attraente. Ma il gemito tornò, lacerante, più e più volte, finché gli occhi gli si spalancarono alla luce del sole. Erano le 11 passate, sabato mattina. Si sentiva le narici tappate come col mastice, la testa gli doleva e la prima mosca della stagione stava zampettando lungo l'interno di un bicchiere di whisky appannato che giaceva sul pavimento accanto a una bottiglia quasi vuota. Solo dopo aver compiuto queste scoperte cominciò a ricordare gli avvenimenti della sera prima, come se ne fosse rimasto lì a bere fino alle 4 del mattino, grattandosi metodicamente il cranio con ambo le mani, persuaso che di sonno non fosse neppure il caso di parlare. E solo dopo che si fu rammentato di questo, la sua mente mise a fuoco una spiegazione al rumore. Era la sua falciatrice piena di ruggine, doveva oliarla. Qualcuno stava tagliando l'erba nel prato sul retro, una cosa che la domenica prima aveva promesso di fare lui. Si alzò pesantemente in piedi, cercando a tentoni la vestaglia, inumidendosi con la lingua e il palato in cartapecorito. Poi andò alla finestra e guardò oltre il vetro terso. Era April, che stolidamente spingeva e tirava il vecchio attrezzo, con indosso una camicia da uomo e un paio di calzoni ampi e svolazzanti, mentre i due bambini le sgambettavano dietro, reggendo manciate di erba recisa. In bagno Frank usò acqua fredda, dentifrice e Kleenex a sufficienza per rimettere in funzione gli ingranaggi della sua testa. Riacquistò la capacità di assorbire ossigeno, ritrovò un certo controllo sui muscoli del proprio volto. Nulla da fare, invece, per le mani. Gonfie e pallide, gli davano l'impressione che senza che lui ne avvertisse il dolore, le ossa ne fossero state estratte. L'ordine di stringerle a pugno lo avrebbe fatto cadere in ginocchio gemente, guardandole, e soprattutto guardando le unghie smangiate, cui mai in vita sua aveva dato modo di crescere, provò l'impulso di sbatterle e ammaccarle contro l'orlo del lavabo. Poi pensò alle mani di suo padre, e questo gli fece tornare in mente quel suo sogno di poc'anzi, che era stato interrotto dalla falciatrice, dal mal di testa e dal sole, il sogno di un'epoca vaga e profondamente tranquilla, tanto tempo fa. Nel sogno c'erano entrambi i suoi genitori, e Frank aveva sentito la madre dire «No, non svegliarlo, Earl, lascialo dormire». Fece del suo meglio per ricordare dell'altro, senza riuscirci, ma la tenerezza dell'immagine lo portò sull'orlo delle lacrime per un istante, prima di svanire. Erano morti tutti e due da parecchi anni, e a volte lo turbava il fatto di non riuscire a ricordare molto bene il volto né dell'uno né dell'altra. Eppure, perfino in quei giorni, e dopo, perfino al tempo della sua più esasperata ribellione in Bethune Street, quando suo padre era diventato un triste vecchio rimbambito, lagnoso, che sonnecchiava sul Reader's Digest, di tanto in tanto a Frank capitava di dirsi che qualcosa di unico e splendido era esistito nelle mani di suo padre. E anche al letto di morte di Earl Wheeler, ormai rinsecchito e cieco e farfugliante, chi è Frank? Sei Frank? La stretta asciutta di quelle mani gli aveva dato la stessa sensazione positiva di sempre, e quando alla fine quelle mani erano rimaste inerti e ferme sul lenzuolo del letto d'ospedale, ancora parevano più forti e più abili di quelle del figlio.
pomeriggio lo passò con indosso un vecchio paio di calzoni militari e una camicia sdrucita, lavorando al viottolo lastricato. La sua idea era quella di stendere un lungo sentiero curvo dall'ingresso principale alla strada per indurre i visitatori a non entrare più dalla porta di servizio. La domenica precedente, quando aveva cominciato il lavoro, gli era sembrato abbastanza semplice, ma ora si accorse che il terreno diventava troppo ripido e che le pietre lisce non erano adatte. Doveva formare una gradinata di pietre pressoché uguali in spessore e larghezza, pietre che dovevano essere cavate dal pendio boscoso dietro casa e portate, su gambe malferme, tutto attorno all'edificio fino al prato davanti. E per ogni gradino gli sarebbe toccato scavare una buca in un terreno così sassoso che ci volevano 10 minuti per raggiungere una profondità di 30 centimetri. Stava diventando una fatica stupida e ingrata, uno di quei lavori che ti intontiscono e ti innervosiscono perché non procedono di un millimetro. Peggio ancora, il viottolo minacciava di tenerlo occupato per tutta l'estate. Ciononostante, superati il primo momento di crisi, mancanza di fiato e la vertigine, Frank cominciò ad apprezzare la fatica fisica e il sudore, uniti al profumo della terra. Almeno era un lavoro degno di un uomo. Almeno, accosciato a riposarsi sulla china tra gli alberi, poteva abbassare lo sguardo e vedere casa sua, quale avrebbe dovuto apparire, una casa in una bella giornata di primavera, al sicuro sul tappeto verde del prato, il fragile, candido santuario degli unici amori di un uomo, sua moglie e i suoi figli. Abbassando gli occhi per la solennità di questo pensiero, provò piacere vedendo la sua coscia flessa, sottile e tesa, sotto la vecchia stoffa militare, l'avambraccio solcato da grosse vene che vi poggiava sopra e la mano sudicia che da quello pendeva, da non potersi paragonare, forse, alla mano di suo padre, ma pur sempre una mano utile, una mano abbastanza abile. E dunque le tempie gli pulsarono di ardore e trionfo mentre estraeva un masso dalla stretta dell'alveo percorso da bianchi vermi di radici, mandandolo a rotolare lungo il frusciante tappeto di foglie morte. Perché lui era un uomo. Seguendolo fino al margine del prato, tornò a chinarsi sul masso, grugnì, se lo portò a fatica all'altezza delle cosce e da qui alla vita, accogliendolo nella tenera carne degli avambracci, e quindi si mosse, gli occhi vitrei, barcollando sull'erba molle, girando attorno alla sfocata macchia biancastra della casa, penetrando nel sole del giardino davanti e di qui, raggiungendo il viottolo, dove lo lasciò cadere, e per poco non vi crollò sopra.
«Vero che ti stiamo aiutando, papà?»
disse Jennifer. I bambini erano venuti tutti e due a sedergliesi accanto sull'erba. Il sole faceva delle loro teste bionde due perfetti dischi gialli e conferiva alle loro magliette un candore abbagliante.
«Certo che mi state aiutando», rispose Frank.
«Papà», chiese Jennifer, «come mai mamma ha dormito sul divano?»
«Non lo so, perché ne aveva voglia, credo. Aspetta qui, adesso vado a prendere un'altra pietra». E più ci pensava, mentre a passi pesanti tornava a salire la china tra gli alberi dietro casa, più si rendeva conto che quella era la migliore risposta che avrebbe potuto dare, sia dal punto di vista della semplice onestà che del tatto. Ad April andava di far così, ecco tutto. E non era forse questo, a pensarci bene, l'unico motivo? Aveva mai avuto April una ragione meno egoistica, più complessa, per fare alcunché in vita sua?
«Io ti amo quando sei gentile», gli aveva detto una volta, prima che si sposassero, e questo l'aveva mandato in bestia.
«Non dire una cosa del genere! Cristo, tu non puoi amare la gente solo quando è gentile! Non capisci che è come chiedere che me ne viene in tasca?»
«Senti», si trovavano sulla Sixth Avenue in piena notte, e Frank la teneva ferma a braccia tese, le mani saldamente appoggiate ai lati della calda gabbia toracica di lei sotto il cappotto. «Senti, o tu mi ami, oppure non mi ami. Bisognerà che ti decidi».
«Ah, oh, si era decisa, e come?
Era stato facile decidere in favore dell'amore in Bethune Street, in favore della possibilità di camminare nuda e orgogliosa sulla stuoia di un appartamento che raccoglieva il sole mattutino fra le sedie di fortuna, i manifesti pubblicitari di compagnie di viaggio francesi e la libreria fatta con legno di casse da imballaggio. Un appartamento nel quale una buona metà del divertimento di una relazione era costituita dal fatto che era come essere già sposati, e dove in seguito, di ritorno da una capatina al municipio, dopo il rituale della consegna delle altre due chiavi da parte degli altri due inquilini, una buona metà del divertimento dell'essere sposati derivava dal fatto che era come avere una relazione. April aveva deciso in favore di tutto ciò. Benissimo. E perché no? Non era forse quella la prima volta che conosceva l'amore? Perfino dal punto di vista dei vantaggi pratici, la cosa doveva presentare innegabili attrattive. La liberava dalla penosa serie di delusioni che altrimenti avrebbe dovuto affrontare nella sua qualità di ex allieva di una scuola di recitazione dotata scarsamente di talento, scarsamente animata d'entusiasmo. Le permetteva di ciondolare piacevolmente in un ufficio dove lavorava mezza giornata, solo finché mio marito trova il tipo di lavoro che davvero desidera fare, risparmiando le energie migliori per appassionate discussioni in merito a libri, quadri e ai difetti altrui, per scoprire nuove maniere di acconciarsi i capelli e nuovi tipi di abbigliamento a buon mercato. Ti piacciono sul serio i sandali o fanno un po' troppo Greenwich Village? E per fare l'amore a lungo, senza fretta, nel profondo letto matrimoniale. Ma perfino allora si era tenuta preparata alla fuga improvvisa, era sempre stata pronta ad andarsene in qualsiasi momento avesse avuto voglia di farlo. Non parlarmi in questo modo, Frank, altrimenti me ne vado, dico sul serio. O non appena qualcosa fosse andato per traverso.
Ad alta voce, Paola Pitagora ha letto Revolutionary Road di Richard Yates, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Ad alta voce, @rai.it. Per riascoltare e scaricare il programma, radio3.rai.it.